questo orgoglio, questa fase negativa a livello di risultati, a livello di episodi. Continuiamo a lavorare forte.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
I fischi di San Siro, la rincorsa di Pedro! Spiazzato Maignan, la vince così la Lazio al 98esimo con Pedrito!
Quando si calcia un rigore si sa che si può anche commettere un errore, però Pedro è giusto che prendesse quel pallone, ragazzo straordinario che dà tantissimo, quando gioca, quando non gioca, quando si allena, doveva tirarlo lui e io ero molto molto fiducioso perché in allenamento non sbaglia mai, poi ogni tanto dice bisogna non sbagliarlo davanti a uno stadio importante con tanta gente e infatti lui è uno di questi.
Quando è così le scarpe sono bollenti e alla fine non è facile, perché dopo non esce un dribble, non esce un passaggio, l'avversario arriva, riesce a fare un gol, sei sotto. La squadra ha dimostrato il carattere grande, la voglia di cambiare le cose, anche con 10 siamo arrivati a pareggiare e potevamo anche vincere.
Lei ha pensato in queste ore magari di fare un passo indietro perché non riesce in questo momento ad attecchire nei numeri con la squadra?
Quello che mi tocca di più sono i giocatori arrivare alla fine partiti, vedere la loro faccia con una delusione, una frustrazione grande. Io sono con loro, io sono qua per difendere i miei giocatori, il mio spogliatoio.
Vabbè, con Seisao cos'altro potrebbe dire Pierluigi Pardo, reduce dal double Napoli, Inter, Roma, Como,
sì. è sempre da una sottile influenza che
amico mio, domani compri.
Sì, no, sto abbastanza bene, cioè sempre c'è. Io e l'Erisimo siamo l'Erisimo per i cantanti, regala bellina, vabbè, come va?
Molto bene, molto bene. C'è in collegamento addirittura video l'avvocato Ielpo. Buongiorno,
ciao,
avvocato.
Ragazzi,
buongiorno.
Ciao.
Sei un avvocato difensore o un pubblico ministero? Che sei? Un avvocato difensore o un pubblico ministero?
Sempre avvocato difensore, però qui si rimette la clemenza della corte perché c'è da difendere.
No, ho notato che il Milan ieri si è vestito da carnevale, perché questa carnevalesca era la divisa, e in un momento così vatti a mettere la maglietta che tra il Portogallo e il Belgio. Certamente non il Milan. Beh, insomma, si è vestito da carnevale e ha vissuto una notte da Halloween. Certo, giocare col mondo intero, il tuo mondo contro, non è mica facile, o no, Mario?
È difficilissimo. Guarda, io ho visto poi ormai sui social, come dire, ripassano sempre le immagini ormai storiche di tutta la vita sportiva del Milan, in questo caso, ma comunque di ognuno di noi. Ci fu una contestazione anche ai miei tempi, nonostante io sono stato 3 anni a Milan, dove abbiamo vinto 2 scudetti e una Coppa dei Campioni. A un certo punto ci fu un periodo di, insomma, 4-5 partite negative e ci fu la contestazione a San Siro. Ecco, io mi ricordo che in quella partita, io ero in panchina, i miti del calcio mondiale, cioè Franco Baresi, Paolo Maldini, Billy Costa Curta, erano in difficoltà con tutto il pubblico che li fischiava, cioè anche loro sentirono un momento molto più facile poi, insomma, rispetto a quello attuale, la pressione di una contestazione. Quindi è difficilissimo giocare, oppure mi posso ricordare alla Lazio, il mio primo anno alla Lazio in Serie B, all'epoca era la Lazio, perché senza di me erano retrocessi l'anno prima,
Beh, no, Sava Sandì, era Vielpo.
Ma avevano mandato in prestito, io avevo vinto il campionato, loro retrocessi. Ma
sì. Ricordiamo pure questi dettagli importanti. Certo.
Esatto. E, insomma, lì pare che Capre e Cavoli dovettero mettere tutti noi ragazzi della primavera, che eravamo poi dopo, io avevo fatto il giornale di professionismo, però insomma, tutti quelli che non si erano bruciati, no, con
la
contestazione dei tifosi perché erano ragazzini. Perché per loro invece, per gli esperti della situazione, per quelli che dovevano effettivamente far bene non lo avevano fatto, diventava difficilissimo giocare.
No, ma è chiaro, ma posso capirlo. Per d'altra parte, insomma, io penso, sento Mario, penso al Milan, mi viene in mente la Roma per contrappasso, cioè il negativo di questa storia: contestazione prima, grandissimi casini, e poi arriva uno come Ranieri, la mette a posto, adesso la Roma vola. E occhio, perché il volo chissà quando finisce.
Sì, la Roma è partita talmente male che a un certo punto si è creata una situazione virtuosa, merito ovviamente di Ranieri, cioè quello di avere una stagione tutto sommato che è diventata quasi positiva, no? Nel senso che è stata talmente clamorosa la caduta della Roma nelle prime giornate, l'uscita da tutta una serie di posizioni, che a un certo punto non veniva neanche più considerata fra le delusioni della stagione. Questo secondo me ha contribuito a costruire tutto sommato invece un universo di serenità. Poi il resto l'ha fatto ovviamente la squadra. L'ha fatto in maniera veramente scintillante. Però fammi dire una cosa: adesso parliamo del Milan.
Certo.
Non ci dimentichiamo la Lazio ieri ha fatto un'altra signora partita, è una signora squadra, se ne parla sempre troppo poco. A 50 punti, si è persa in qualche incidente di percorso, anche perché nel frattempo ha vissuto e sta vivendo un'avventura europea comunque di alto profilo, quindi diciamo non ha fatto sconti, non è andato a cercarsi scorciatoie per avere magari qualche energia in più in campionato, ed è una realtà certamente importante. Poi ieri sera io la partita l'ho vista onestamente dalla mezz'ora, perché sono tornato all'Olimpico, certo, poi ho rivisto gli highlights, l'ho vista da qualche minuto dopo il vantaggio di Zaccagni, e insomma io è chiaro che quel tipo di clima, Mario ha perfettamente ragione, quel tipo di clima certamente lo sarà paghi. Stato condizionante, certamente avrà complicato il Milan, la partita del Milan, e avrà di converso facilitato quella della Lazio. Però ecco, secondo me è giusto, siccome c'è una squadra che oggi è quarta in classifica, stasera è giusto anche celebrarla, perché veramente facendo Baroni, e non a caso Baroni insomma è uno di quei nomi, per la Lazio se lo terrà strettissimo, che possono sempre tornare utili per luminosi scenari futuri in giro per l'Europa, su panchine importanti, perché sono veramente cose molto positive. Il marketing, prima hai fatto riferimento alla maglia, no? Ancora una volta, questo è un po' il mio tema del periodo, chiedo scusa se sono ripetitivo, ancora una volta si vede la distanza, la dicotomia che nasce in certi momenti fra le ragioni del marketing, che sono assolutamente,
no, certo,
assolutamente legittime, perché che una società di calcio importante, un club titolato come il Milan, faccia delle iniziative, faccia delle partnership, cioè questa roba qui da fuori può sembrare, no, soprattutto da quelli che dicono che bello,
può sembrare un dettaglio, ma non è un dettaglio.
No, invece vuol dire che c'è un reparto marketing che funziona bene, che fa delle cose. Poi la maglia a me non piace, questo è indiscutibile, però vuol dire che il brand tira e che porta delle collaborazioni. Come sempre poi il calcio vive le sue sensibilità, per cui pure la maglia ieri sera, che nasce evidentemente da una collaborazione, da una cosa positiva, di un club moderno che quella parte lì la sa fare molto bene, ma in un momento in cui il calcio non funziona, pure la maglia diventa un problema, pure le foto di Ibra che sembra John Travolta, è un'intervista di assoluto buon senso, perché le cose che dice Ibra in quell'intervista sono assolutamente pacificatrici, utili, positive, cioè non ha fatto nessun casino con quell'intervista, ma è il timing delle situazioni che nel mondo del calcio in certi momenti ti provoca degli ulteriori problemi dal punto di vista ambientale. Poi, è chiaro che
come nella politica, cioè voglio dire, c'è momento e momento, e in questo caso, parlando ovviamente di calcio, andare in un momento così, in questo San Siro ribollente, vestiti in quel modo, certamente è stato un dettaglio, ma è un altro dettaglio che poi ti torna contro. Mario Pier ha parlato della Lazio, giustamente, ne parleremo anche tra poco, arriva Riccardo Cucchi, figuratevi un po'. Dicevamo, il contrasto è stridente, da una parte hai una squadra organizzatissima, magari con dei limiti, magari gli manca dei giocatori importanti, eccetera, dall'altra parte tra cambi di allenatori, mercato eccetera, sembrava di una squadra in precampionato, cioè il contrasto è stato onestamente stridente,
anche se la Lazio ha avuto qualche pecca durante la partita, poi veniamo al Milan, nel senso che non ha voluto chiuderla quando la doveva chiudere, ha lasciata un po' in bilico e poi si era ritrovata sull'1-1 nonostante avesse il primo tempo dominato, ma poi in superiorità numerica sull'1-0 ha un po' tirato i remi in barca. Questa è stata l'unica cosa che si può sottolineare di negativo nella partita della Lazio, che a me all'inizio del campionato era la squadra che mi piaceva più di tutti.
Sì.
Sta riprendendo dopo magari un periodo un po' di appannamento, ma venendo al Milan, ragazzi, le squadre funzionano come tutti i gruppi umani e in particolare come i gruppi, diciamo, maschili, visto che è un gruppo maschile, nel senso che di solito i gruppi maschili, se voi ci fate caso, funzionano per gerarchie. Non si può completamente stravolgere ogni gerarchia in ogni partita, perché nessuno sa più il ruolo che deve svolgere, nessuno sa più a chi deve fare riferimento. Quindi se tu hai Tomori titolare fisso inamovibile quando arriva con Seisao, e prima era disperso e adesso è di nuovo disperso, Pulisic, che era il più forte giocatore del Milan negli ultimi 2 anni, che insomma comincia a essere messo in discussione perché arriva João Felix eccetera eccetera, i centrali di difesa che cambiano in continuazione, a centrocampo Fofana, che era l'unico centrocampista c'era, viene messo in panchina, cioè tutte le gerarchie, Teo, Leao, i fuoriclasse della squadra vengono messi in discussione, eccetera, eccetera. Tutte le gerarchie vengono meno e diventa un'anarchia di un gruppo che non può funzionare perché nessuno sa qual è il suo ruolo. In un gruppo tutti devono sapere all'incirca, con le dinamiche interne e quant'altro, però qual è il proprio ruolo, e quindi tutti tirano per la stessa direzione, se no è un'anarchia.
Sì, questo fa riferimento ovviamente, il soggetto di questo discorso è con Seisao, Pierluigi.
Sì, è con Seisao, ma con Seisao arriva dopo Fonseca e mi pare chiaro, mi pare evidente che il problema principale non sia l'allenatore. Poi certamente con Seisao, oggi lo possiamo dire, dopo la luna di miele della Supercoppa, comunque voglio dire, alla fine rimarrà come un trofeo portato a casa, evidentemente quella scossa lì e probabilmente anche qualche circostanza diciamo fortuita in quelle due partite, con quelle due rimonte clamorose che insomma forse da un certo punto di vista fa quasi arrabbiare i tifosi del Milan, no? Perché una squadra che è capace di fare queste imprese, di vincere a Madrid, di vincere il derby d'andata, cioè che ha questi valori di punta, poi quando vedi che invece non riesce a fare delle performance degne settimana dopo settimana, forse ti fa arrabbiare ancora di più. Però ecco, siamo arrivati alla conclusione che con Seisao certamente non ha risolto il problema.
No, vabbè,
questo oggi lo possiamo dire ormai con certezza.
Di capire se l'ha peggiorato, voglio dire.
No, ma nel senso che non ci sono più margini per centrare il quarto posto, e quindi non essendoci più margini per centrare il quarto posto, l'obiettivo, la mission stagionale di con Seisao finisce, poi vedremo che cosa farà in Coppa Italia, chiuderà la stagione, se la chiuderà lui,
quello,
però voglio dirti, non credo che sia solo lui il problema, probabilmente lui, per quello che posso vedere da fuori, per quello che ho visto nel famoso post partita di Milan-Parma con Calabria, in alcune dichiarazioni pubbliche, insomma un allenatore molto, molto caratteriale, molto morale, anche nel rapporto, nella comunicazione, nel modo in cui ha affrontato certi problemi, ha provato evidentemente a dare una scossa, una scintilla, l'ha fatto assolutamente in buona fede.
Viene però diventato un incendio, quella roba lì è diventata è diventata incendiaria.
No, Carlo, più dice la prima scossa ha svegliato il gruppo e gli altri hanno fatto arrivare.
Gli altri l'ha presa ammazzata in testa. Oh,
no,
salutiamo
tutti. Il circuito proprio, secondo me.
Tutti in piedi perché c'è il maestro Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi, grazie dell'invito.
Ma grazie a te. Ti ricordi qualche partita particolare di Jelpo che hai commentato, tra le molte che hai commentato?
Ma come no, lo ricordo benissimo, adesso non ricordo una specifica partita, ma ricordo benissimo Jelpo, quindi anzi lo saluto con grande affetto.
No, stiamo parlando del
tanto ricambio.
Stiamo parlando della Lazio a spasso sulle rovine del Milan. Tu che idea hai della Lazio e del Milan alla luce di quanto si è visto ieri, ma anche alla luce di quanto si è visto negli ultimi 4 mesi?
Ma direi, in estrema sintesi, direi che il Milan ha sicuramente dei valori tecnici individuali molto più alti rispetto a quelli della Lazio, però fa molta fatica ad apparire come squadra, a fare gioco. La Lazio invece, grazie direi soprattutto al grande lavoro di Boroni, è una squadra che gioca, sa giocare a calcio e impone il suo gioco. Ha dei difetti, naturalmente, perché questo è un esperimento in fase di costruzione. Vedremo, come ha detto bene Baroni, se questa squadra diventerà anche forte. Per il momento è una squadra che gioca, ha un grande problema e non riesce a concretizzare quanto crea. E malgrado questo, e cioè praticamente malgrado l'assenza di un centravanti all'immobile, certo, per essere, certo, chiari, certo, è una squadra che ha il terzo attacco della stagione, quindi questo ci dice quanto sono vasti i margini di crescita per le prossime,
ma assolutamente, fare gol senza attaccanti di ruolo è abbastanza un esercizio di stile, altrimenti ieri la partita finiva molto prima. No, prima, poi saluto Mario Ielpo, ma prima gli voglio chiedere una cosa sempre sul Milan. Si tratta a questo punto, Mario, quarto posto andato, perché non raccontiamo fregnacce, quarto posto ormai raggiungibile. Rimane la Coppa Italia, che certamente può dare un minimo di senso alla stagione, ma soprattutto si tratta di gestire con lucidità e nel modo più costruttivo possibile quello che capiterà in campionato da qui alla fine. Ed è molto difficile, perché sai che con Seisao finisce questa stagione e poi non verrà confermato grosso modo, e questo lo sanno anche tutti, compreso con Seisao. Ecco, cosa dovrebbe fare il Milan adesso? Cioè, come... su cosa devi vivere? Devi campare.
No, a 2-3 partite, nel senso 2 se viene eliminato in Coppa Italia dall'Inter, oppure 3 se invece rimane anche la finale, che diventano importantissime per salvare la stagione e anche per avere la possibilità di una qualificazione diretta all'Europa League attraverso la Coppa Italia, perché il campionato diventa faticoso anche raggiungere gli obiettivi minori delle coppe internazionali, quindi insomma queste tre partite sono veramente da preparare nel migliore dei modi, e poi la missione dovrebbe essere quella di gettare le fondamenta per capire su che cosa si può costruire il prossimo anno. Questo però non sarà facile, perché con lo stesso allenatore che poi non ci sarà, con una situazione così difficile, si rischia di perdere anche riferimenti che invece possono essere importanti. Abbiamo l'esempio del Napoli, che insomma in 3 anni è passato dagli altari alla polvere e adesso insomma sta ritornando alla grandissima, bene o male, non dico con gli stessi giocatori, perché insomma ormai è impossibile che le squadre più o meno con molti di quei giocatori, quindi non erano tutti da buttare l'anno scorso quando sono arrivati fuori da ogni coppa internazionale.
No, ma certo, grazie Mario, grazie davvero.
Grazie a voi, ciao, un avvocato. Abbraccio a tutti. Ciao.
No, è chiaro che il parallelo potrebbe essere proprio col Napoli, Pierluigi, però qui vedo molte, forse troppe differenze nella situazione del Milan, che è una squadra in dissoluzione, no? Allenatore compreso, poi chissà chi va, chi resta, c'è molta, molta confusione e diventa difficile anche vivere i mesi che restano di campionato in modo produttivo, in modo costruttivo.
Sì, il rischio è proprio quello, il rischio è il cortocircuito, un allenatore che già sa che non ci sarà l'anno prossimo, ci potrebbe essere tatticamente l'anno prossimo, se il Milan non dovesse andare nelle coppe, la possibilità di rimpostare tutto in una stagione tipo Napoli di quest'anno con pochi impegni, anche se è sempre abbastanza triste, soprattutto per un grande club come il Milan, ha questo tipo di logica, nel senso che secondo me l'obiettivo, se non riesce a prendere la Champions, deve essere quello di andare in Europa League e se non riesce ad andare in Europa League, andare in Conference, quindi questa dovrebbe essere la mentalità. Però il rischio è quello che diceva Mario, cioè quello di un finale di stagione con una scollatura talmente forte, talmente evidente che praticamente già si pensa al futuro, se non per l'adrenalina di queste due semifinali di Coppa Italia andata e ritorno. Quello che diceva Riccardo mi sembra importante a proposito della Lazio. Non dimentichiamoci, in questo momento manca anche Castagnanos, che è un giocatore importante che quest'anno, dopo la partenza di Immobile, ha dato un contributo certamente molto significativo. Sono proprio l'opposto Lazio e Milan da questo punto di vista, nel senso che nel Milan vediamo tanto talento ma anche tanta indisciplina, tanto ego, tanta confusione. La Lazio di quest'anno è invece particolarmente riuscita, e torno al discorso di partenza della nostra trasmissione, merita di essere sottolineata questa qualità, perché ha fatto veramente l'Essis More, cioè è uscita da un'epoca, da un'era, con dei giocatori importantissimi, Felipe Anderson, Luis Alberto, ovviamente Immobile, che arriverà per sempre nella storia della Lazio, e attraverso la squadra, quindi un po' di personalità e di talento probabilmente anche in meno, poi tutto da vedere, perché secondo me alcune mosse sono state molto mirate, però attraverso, diciamo, una tra virgolette un basso profilo dal punto di vista delle personalità, però sta facendo un capolavoro. E i valori tecnici, secondo me, io sono d'accordo con Riccardo al 99%, nel senso, secondo me il Milan è più forte in termini individuali della Lazio. Non so se sia molto più forte, perché secondo me questo è un merito della Lazio, e voglio sentire anche lui che cosa ne pensa. C'è stata veramente una scelta, cioè alcune intuizioni di mercato sono
state chirurgiche,
molto...
no, ma che sono state chirurgiche, ma soprattutto, Riccardo, insomma, less is more, sì, però giocatori come Isaksen, che mi sembra uno dei migliori quantomeno del nostro campionato nel ruolo, come Guendouzi, che invece mi sembra uno dei migliori in Europa in quel ruolo, tanto che è diventato titolare nella nazionale francese, insomma è tanta roba.
Ma sono d'accordo naturalmente con voi, aggiungo che secondo me Guendouzi e Rovella, aggiungo anche Rovella, sono due giocatori veramente fondamentali nel progetto di Baroni, che mi permetto di dire, non so se Pierluigi è d'accordo con me, a volte non viene sufficientemente sottolineato, che il calcio di Baroni non è un calcio di posizione. Questa è una cosa che secondo me non viene sufficientemente sottolineata, ed è anche per questo che riesce a tamponare l'assenza di un centravanti, insisto, ricordando Immobile per la quantità di gol che realizzava stagione dopo stagione, riesce a giocare con giocatori tipo Castellanos, che oggi come sapete è assente, o Dia o Chouna, che deve ancora comprendere meglio qual è il suo ruolo quando fa la punta centrale, che non sono in realtà degli attaccanti goleador. Questa è una delle caratteristiche della Lazio di Baroni, che ha consentito tra l'altro una crescita nelle ultime settimane esponenziali di un uomo come Isaksen, che è stato secondo me determinante ieri, e naturalmente è interessantissima la scelta che è stata operata sul mercato con Tavares, che l'ha messo un po' da parte, diciamo così, nel calcio che Conte, dove ha giocato prima della Lazio, e sta dimostrando invece la Lazio di avere qualità, soprattutto di corsa e di forza fisica, che sono veramente una risorsa molto importante.
Senti, Riccardo, ma secondo te invece il Milan come deve vivere questi i prossimi 2-3 mesi?
Il Milan? Gli è chiesto del Milan?
Sì.
Ma guarda, io continuo a dire, e l'ho detto ripetutamente, anche se sono stato poi smentito dai fatti, che non riesco a comprendere la classifica del Milan, perché io quando vado a leggere, vado a vedere i nomi, leggo l'organico di questa squadra, mi dico: com'è possibile che il Milan non sia lì tra le squadre che lottano per i posti Champions? È qualcosa che non riesco a spiegare completamente, ma mi permetto di dire che probabilmente il punto in cui è arrivato il Milan oggi, questa sua incapacità di fare risultati, non è soltanto colpa tra virgolette degli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina rossonera. Io credo che sia, e lo dico con rammarico, anche dovuta alla scarsa lucidità di gestione societaria. Il progetto non è stato secondo me compiuto come avrebbe potuto compiersi, perché non c'è stata chiarezza. Credo che Consensao possa fare poco da questo punto di vista, anche perché sappiamo che arrivare in corsa, a meno che non ti chiami Ranieri, complimenti davvero a questo proposito a Claudio Ranieri per lo straordinario lavoro che sta facendo con la Roma, beh, è difficile se non ti chiami Ranieri riuscire a rimettere in sesto le cose.
Ah, certo, grazie maestro, grazie davvero, un piacere sentirti.
Ciao a voi, buona
ciao
giornata.
Riccardo.
Ciao Riccardo. Ciao.
No, d'altra parte, ragazzi, leggi la classifica, adesso vedi la Lazio davanti alla Juventus, effetto ottico, ma per me, io non sai che non sono d'accordissimo con te, Pier, da questo punto di vista, una squadra schizofrenica come la Juventus stasera può portarsi dove sai, però la corsa per il quarto posto per me è apertissima.
No, la corsa è tutto aperto e arrivo a dirti, a costo di essere sbeffeggiato, che secondo me nelle tabelline mancano 11 giornate, ci devi mettere pure la Lazio, perché una squadra sta a meno 8 a 11 giornate dalla fine, non la puoi non considerare. Poi non credo che ci siano i margini per la Lazio, ma io non credo neanche per la Juve, cioè io non è che ho detto 2 settimane fa attenzione che la Juve vince il campionato, ho detto attenzione che la Juve si riavvicina e secondo me si può riavvicinare. Poi chiaramente il test significativo sarà quello con l'Atalanta, poi ci sarà Fiorentina-Juve e vedremo. Poi ci sarà un Roma-Juve a inizio aprile, poi c'è Bologna-Juve, cioè non lo sto assolutamente dicendo, però è chiaro che se il passo di quelle lì davanti continua a essere un passo incerto, cioè se il campionato non trova un dittatore,
un dittatore
buono, perché grazie a Dio non parliamo dei dittatori della politica che fanno solo del male, ma un dittatore buono, nel senso uno che un campionissimo, uno che ricomincia a viaggiare col ritmo della capolista, e oggi non c'è,
no, ma non ci sarà neanche domani.
Il Napoli
l'altro
giorno, poi ieri
non c'è neanche domani.
Insomma, il Napoli mi ha dato la sensazione l'altro giorno, pur con una qualità tecnica che potrebbe essere migliorata, perché non c'è più Kvara, questo detto non c'è Neres, non ci sono tante soluzioni alternative, però qualcosa si muove, mi ha dato la sensazione di ricominciare a correre. Cioè, la cosa bella del Napoli l'altro giorno è che ho rivisto una squadra pimpante dal punto di vista fisico. Nell'Inter c'è tanto talento, però ci sono anche tanti graffi, tante ammaccature, ci sono dei giocatori anche, non soltanto le seconde linee, ma anche i titolarissimi che in questo momento fanno fatica. Turam l'altro giorno non era Turam, Mkhitaryan è in un periodo che dura da un po' di difficoltà. Çalhanoğlu, al di là delle condizioni fisiche, non è il giocatore al suo prime, al suo momento migliore. Di Marco ha fatto la posizione di capolavoro e poi si è rifatto male, quindi voglio dire, la situazione è molto complicata, e quindi è questo il ragionamento. Cioè, io in questo momento non vedo nessuna squadra lì davanti. Poteva essere l'Atalanta, ma ha perso 4 punti, con tutto rispetto, con Cagliari e Venezia, che possa prendere quella posizione lì. E siccome le distanze sono minime, se una di queste qui decolla, poi diventa la favorita, perché le distanze sono minime.
Ma io ho qualche dubbio sulla possibilità di decollo. Cioè, secondo me si va avanti così per un bel po', sai, perché io non vedo allora la sensazione è che il Napoli abbia passato un'ottata, la sensazione che mi è restata di sabato. L'Inter invece non ancora, però sta passando, perché secondo me ha giocato una partita estremamente seria.
Il Napoli lo sappiamo, no? Queste 4 partite adesso, Fiorentina, Venezia, poi ci sarà Napoli-Milan e poi c'è Bologna, e poi ha 7 partite con squadre del lato destro della classifica, al di là del fatto che poi ci sarà chi si dovrà salvare, e come ci insegna l'Atalanta delle ultime partite non c'è nulla di scontato. Però indubbiamente il Napoli, se riesce a fare benino, insomma, a tornare a vincere qualche partita, perché comunque sono 5 partite che non vince il Napoli, non è normale per una squadra. Quindi se nelle prossime 4 riesce a fare 9-10 punti, poi potrebbe avere la volatona finale, e a quel punto potrebbe diventare la favorita. Secondo me, lo dicevo anche in fase di presentazione della partita, anche prima di Napoli-Inter, era fondamentale per il Napoli non perdere.
Assolutamente.
Perché se fosse scivolata a meno 4 sarebbe stato un segnale, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista pratico, nettamente favorevole all'Inter. Rimane lì, l'Inter ha un calendario che è il doppio di tutte le altre, perché ha 3 impegni e non ne ha uno, e quindi giocherà 13 partite nel tempo in cui le altre ne fanno 7, ed è un po' ammaccata. Per cui, insomma, è molto divertente, è molto stimolante, ma ripeto, che bisogna capire chi si sveglia.
No, ma è un l'equilibrio 3, 4, è figlio 5, di... Io trovo che questo equilibrio, che è molto divertente, sia figlio di tante imperfezioni. Grazie Pierluigi Pardo, ci fermiamo per la borsa, torniamo parlando di calcio, cinema, di molte altre cose.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
And the Oscar goes to...
Palla dentro per il piazzato Billy, 2 volte, fa 1-1, fa 1-1, ha colpito al secondo tentativo, il pareggio del Napoli, il gol di Billing.
Boris Sollazzo, io la vedo. E come me tutti i nostri video ascoltatori. Buongiorno, ciao Boris.
Buongiorno Carlo, io vedo anche, diciamo, la card con cui mi avete presentato, che è una cosa, devo dire, piace, al limite dell'indegno.
No, perché? Va bene. No, non ti piace?
Vabbè. Ora capisco perché ho poca credibilità quando parlo a tutti i convocati.
Che cretino. No, se non ti piace mandacene un'altra. No, ma senti, io vivo la notte degli Oscar tramite te. Insomma, io vivo il Festival di Sanremo tramite Biasin, perché non lo guardo, e vivo la notte degli Oscar tramite te, perché me la racconti come nessun altro. Allora, ho scoperto che i Friedkin hanno vinto l'Oscar.
Sì, qualcosa hanno vinto, dai, finalmente. No, vabbè, hanno vinto anche la Conference.
Ah, vabbè.
No, loro hanno questa, diciamo, seconda, prima attività da produttori cinematografici, addirittura da attori, perché se non ricordo male Dan, oltre ad andare in giro a prendere campioni e portarli col suo aereo personale, ha fatto anche una parte su Dunkirk, e appunto da produttori sono anche bravini. Mi ricordano molto il figlio Dodi, Al-Fayed, se te lo ricordi, che era un ottimo produttore, anche se con i soldi del papà, poi il papà insomma ha preferito farlo diventare una sorta di cacciatore di dote, ma era sicuramente un ottimo produttore, e direi che anche Friedkin a naso mi sembrano migliori come produttori che come presidente di calcio. Però insomma, non mi voglio scrivere più di tanto, visto che lo scudetto ce l'ha tolto proprio la Roma, quindi insomma va bene così.
Ma quando? Scusa, mi sono perso qualcosa.
Gol di Angelinho.
Lo scudetto ce l'ha tolto. Ma perché è finito il campionato?
Ma vedrai che quei due punti saranno decisivi.
Ma non dire sciocchezze. Guarda, secondo me l'Inter potrebbe anche fare la fine di The Brutalist, che doveva prendere un sacco di medaglie di oro e argento, e magari ne prende poco.
Tu non solo hai il nome di mio figlio, ma hai avuto la mia stessa intuizione. Nel senso che se devo prendere l'Oscar e portarlo nel campionato italiano, ti direi che finirà in maniera diversa dall'Oscar, però The Brutalist è l'Inter, Anora è il Napoli, Conclave è la Juventus e The Substance è l'Atalanta, e Emilia Perez è il Milan, perché tutto quello che poteva sbagliare ha sbagliato. Sono praticamente, se tu vai a vedere le storie dei reciproci film, paralleli totalmente come dire, ricadenti sulla realtà.
Sì, quindi vedi che ci credi?
No, non ci credo. Io non credevo minimamente alla vittoria di Anora. Ammettere che Anora è la storia di un grandissimo regista, spesso sottovalutato, che si ritrova con un film che non doveva vincere nulla e che fa l'accoppiata che è successa raramente. Palma d'Oro, Oscar.
Sì.
E The Brutalist era il favorito annunciato,
sì,
con un team straordinario e che lavora anche bene, cioè che ha fatto anche un buon film a cui è mancato il guizzo.
Sì.
Secondo me invece il guizzo non mancherà all'Inter, però devo dire che se poi vai a vedere, diciamo, lo spirito dei film e delle squadre, e quel parallelismo c'è.
Vedi che non ho visto male, amico mio. Io avrei un'idea sul... Allora, The Brutalist ha vinto attore protagonista. Io avrei un altro attore protagonista, Adrian Brody, meraviglioso. Avrei un altro attore protagonista che è questo qua.
Hai sentito che ha detto Carlo? Ha detto in un'intervista Ancelotti. Ma secondo me alla fine Claudio dopo quest'anno continua.
Ma mi lasciate perdere, ma io non lo so.
Tutte le volte, Claudio.
Ma come si fa a fare delle domande così all'allenatore? Non si devono fare le domande così.
No, era solo per dirti quello che aveva detto.
Buonasera,
aveva
ragazzi, detto buon lavoro. L'avevo letto.
È o non è il miglior attore protagonista?
No, vabbè, ma lui è Anthony Hopkins. Siccome Conte, come ricorderai, non sembrava all'orizzonte, io da quando abbiamo cacciato Rudy Garcia andavo in giro come un pazzo a urlare prendiamo Claudio Ranieri, e quest'estate io volevo Claudio Ranieri, poi per carità è arrivato Conte, andava bene, ma io lo trovo un uomo meraviglioso anche esteticamente proprio, cioè mi fa mettere in dubbio la mia eterosessualità, un allenatore straordinario, è coltissimo. Io vi consiglio sempre di andarvi a pescare la bellissima intervista che fece per l'Espresso Malcolm Pagani a Claudio Ranieri, che è veramente, diciamo, all'Al Pacino, scritta meravigliosa da Malcolm Pagani e risposta meravigliosa da Claudio Ranieri, che racconta il calcio senza dire niente, dove c'è la famosa frase "io in guerra ci andrei solo con Burdisso". E poi è un uomo che ha dei tempi da attore, quindi dei tempi comici nel senso più alto della comicità, divertimento, da capo comico, edoardiani, che io ho proprio una passione infernale per Claudio Ranieri. Se tu mi dicessi che cosa sogni nella vita, ci sono scudetto con Claudio Ranieri.
Nella prossima vita voglio essere Claudio Ranieri, questo è...
No, ma io adesso sto nella casa editrice biblioteca, qui a Due Mazzi c'è casa di Claudio Ranieri, l'ho incontrato tempo fa che stava cambiando l'iPhone, e abbiamo parlato di cinema per un'ora, che è proprio il mio uomo.
No, ma non ho dubbi, anche se il tuo uomo attuale è il padrino, no, che ha calato la maschera perché le cose che ha detto dopo lo splendido fin della partita con l'Inter sono state piuttosto chiare, anche sorprendenti, no?
Ma la dimostrazione è che lui non stava bleffando prima e non bleffa adesso, nel senso che lui sapeva che avrebbe avuto questa flessione, come lo sapeva Simone Inzaghi, come lo sapeva Gasperini, cioè che ci sarebbe stato un momento della stagione in cui avrebbe avuto questa flessione. Temeva di essere fuori dai giochi alla fine di tutto questo, e sarebbe accaduto se l'Inter non avesse avuto lo stop di Firenze, il mezzo stop di Inter Milan. E adesso giustamente dice: siamo riusciti a rimanere a un punto. Il calendario è leggermente più facile per il Napoli, perché poi se vedete le prime quattro partite, che sono quelle decisive, il bilanciamento tra quello dell'Inter e del Napoli è abbastanza simile, tant'è vero che il Napoli deve puntare a tutti i costi a vincere le prossime due per avere una reale opportunità. E dice: ci mancano 11 partite, noi di queste 11, 9 le possiamo vincere o le abbiamo già vinte all'andata, abbiamo il dovere di provarci.
Chiaro.
E ha ragione, rimane comunque secondo me favorita l'Inter, ma è vero che il Conte e il Napoli, con la straordinaria partita contro l'Inter e grazie alla bellissima stagione, si sono permessi il lusso di provarci.
Certo.
Adesso magari come l'Ester ti riesce, che ne sai?
No, ma come l'Ester mi sembra tanto. Io ti dico che il Napoli è ufficialmente da sabato sera la mia favorita, ma poi questi sono problemi miei, insomma. Avrei anche un audio di un attore non protagonista meraviglioso.
Ah, qu'est-ce qu'il fait Paolo Fonseca? Il perpète complètement les plombs. C'est incroyable de voir ça.
Fonseca è andato al manicomio, amico mio. Il Milan ti manda al manicomio. Cioè, cosa fa?
Milan, cosa, Milan quest'anno andrebbe al manicomio chiunque, insomma. Io la partita di ieri è una partita, cioè, ma dimmi tu chi mai avrebbe potuto immaginare che dopo questa campagna acquisti i giocatori sarebbero andati uno peggio dell'altro, e che, cioè, il calcio è bellissimo, è uno sport meraviglioso, perché il Napoli pareggia contro l'Inter grazie a i bistrattati Okafor, Billing e Gilmour, che ha fatto la riserva tutto il tempo, e il Milan crolla quando gli comprano uno degli attaccanti più forti d'Europa, Gimenez, cioè dei campionati europei. Un talento che tutti hanno amato negli anni passati, anche se diciamo le cifre parlavano chiaro sulla sua prolificità, che era João Félix, insomma c'è Bondo che è stato il miglior giovane della prima parte, cioè, io non riesco a crederci, con Seisao non mi sembra uno stupido, ma non mi sembrava uno stupido neanche Fonseca. Tu mi darai atto che in una delle dei nostri collegamenti ti avevo detto che Fonseca doveva rimanere. Cioè, il problema è che il Milan di quest'anno mi sembra il Napoli dello scorso anno.
Esatto, è quella roba lì. Quindi tu, se compri giocatori anche un po' a caso, come ha fatto il Milan, puoi metterli insieme, diventa un casino, e soprattutto è un casino che parte, che ha radici piuttosto profonde, quello del Milan. Grazie amico mio.
Grazie a te.
Ti abbraccio, ti cambio la foto. Grazie. Se vuoi, la prossima volta la cambiamo, se vuoi.
No, va bene, mi piace.
Per me sei elegante, camicia rossa, giacca scura, tanta roba. Boris Solazzo, grazie, ci fermiamo per il traffico, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Mio padre non voleva che io corressi in moto. Mi disse: io non firmo la morte di mio figlio.
Tra il 66 e il 72 vince 7 titoli della 500 e 6 titoli della 350.
Vincere 10 volte a Turis Trophy, come ha fatto Agostini, è veramente tanto.
Se si cade lì si muore.
Me lo ricordo come un uomo che stava nelle copertine dei settimanali.
L'hanno paragonato a Kevin Delon.
E il campione del mondo, Giacomo Agostini.
Caro Kenny, forse oggi hai capito chi è il campione del mondo.
E a me vengono ancora i brividi quando sento queste cose, che sono gli effetti. Parlavamo di cinema con Boris Sollazzo, cinema e sport naturalmente, e continuiamo a farlo perché il mio amico Giacomo Agostini è una superstar del cinema. Buongiorno Jack. Giacomo.
Buongiorno.
Buongiorno. Senti,
mi senti?
Sì, ti sento bene. Sono i giorni dell'anteprima di
Mino, mi senti? Sì, ci siamo, pronto?
Sì, sì, adesso ti sento. Ottimo. Sì, ti sento.
No, stavo parlando del... ho fatto sentire l'effetto, il trailer del tuo film, in anteprima in questi giorni, Ago prima di tutti e poi sugli schermi 10, 11 e 12 marzo. Per te non è una novità assoluta, hai già fatto l'attore in diverse situazioni, in questo caso è il film su te, ma comunque con la macchina da presa tu hai flirtato a lungo.
Beh, insomma, direi che questa sì, è tutta la mia storia, la storia della mia carriera dall'inizio alla fine. Sì, avevo provato a fare dei film all'inizio, non bene bene, non male, insomma medio, però insomma non era il mio mestiere era correre in moto, quindi mi sono concentrato sulle due ruote, non sul cinema. Però questo ci voleva per, insomma, me l'hanno chiesto in tanti, i miei tifosi, è giusto che ricordino, è giusto ricordare i miei tifosi, certo, di tutta la mia carriera, insomma.
Sì, oppure ai non tifosi, pure a quelli che magari non c'erano, che sono ragazzi di adesso, però perché guardare quelle cose lì fa bene alla memoria, alla cultura e al cuore. Ma d'altra parte voi eravate un po' superstar a quei tempi, perché Graziano in giro con la gallina ce lo ricordiamo tutti, Barishina era Barishina e Agostini era, qualcuno ha detto, sentivo prima, la Landelon delle moto, che finiva sulle prime pagine anche dei giornali non sportivi.
Beh, insomma, sai, io come ogni tanto lo dico, io ho amato le due ruote come ho amato anche le due gambe. È giusto.
No, ma è così che si fa. Senti, Giacomo, a proposito del primo film stagionale, quello di ieri del Moto Mondiale, ho l'impressione che Marquez ieri, Marche intendo, abbia giocato un po' con tutti, abbia scherzato un po' con tutti.
Insomma, adesso ho giocato no, perché anche lui ha giocato no, però aveva qualcosa in più ieri, effettivamente. Sul giocare, insomma, è troppo facile dire giocare, perché insomma a 300 all'ora non si gioca, però aveva quel margine per poter insomma permettersi di accettare di andare secondo, poi ritornare primo, insomma era a posto su tutto, era a posto lui, la moto era perfetta, perché sai, oggi con questa tecnologia, con questa poca differenza tra una moto e l'altra, basta una piccola cosa per far sì che la moto non renda al 100%. La gomma è un grande problema, che questo mi dispiace dirlo, però io vorrei che vincesse il pilota e non la gomma, come credo tutti, perché tutti amiamo il personaggio, amiamo quello che fa cose che non tutti riescono a fare, però insomma se fa tutto la gomma il pilota perde molto.
Sì, certo. Senti, è un campanello d'allarme importante per Bagnaia, si mette male per lui questa stagione, sono brutti, insomma, è un brutto adesso, trailer.
Beh, insomma, messo male no, perché Bagnaia senz'altro un grande pilota, senz'altro anche lui, sai, magari ieri, a parte il fatto che Bagnaia sa che ha contro un grande pilota, è 8 volte campione del mondo, quindi non è che ce lo inventiamo, non è una sorpresa. E quindi lui sa che è un grande pilota, sa che per batterlo deve essere al 100% sia lui che la moto. Marquez è uno che non lascia niente a nessuno, giustamente, perché tutti vogliono vincere. Oddio, direi che vedremo un grande spettacolo, ecco, tutto
sì, no,
questa
sì.
Stagione vedremo un grande spettacolo.
Un grande spettacolo lo vedremo anche al cinema. Un'ultima cosa, ma tu saresti preoccupato fossi in Bagnaia dell'altro Marquez?
Beh, insomma, preoccupato fino a un certo punto, nel senso, però certo, insomma, tutti, anch'io ero preoccupato quando lottavo con Haywood, con Kenny Roberts, con Paris. Ero preoccupato nel senso che sapevo che dovevo essere al 100% per vincere, perché avevo contro grandi campioni, quindi anche per Bagnaia farà di tutto per poter vincere. Non sarà facile vincerle tutte, però insomma l'importante è che facciano un gran spettacolo
che ci facciano divertire.
Vinca il migliore.
Sei italiano, meglio. Jack, ci vediamo al cinema, grazie.
Sto andando al cinema anch'io, sto andando a Riccione, che c'è la prima questa sera.
Buon viaggio, grazie Giacomo, grazie, in bocca al lupo. Ciao. Grazie a Giacomo Agostini, con cui chiudiamo questa puntata del lunedì. Domani alle 14 c'è quella del martedì, sempre con Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.